ancora abbiamo questa possibilità questa mattina di meditare insieme qualcosa. E quello a cui lo Spirito Santo sta portandomi è un po' quello di essere preparati proprio per i tempi che stanno arrivando. Ecco, e sappiamo che al di là di quello che si dice tante volte sdrammatizzando, dicendo che non esiste in assoluto un complottismo, sappiamo che c'è un sistema che sta in qualche modo cercando di dominare, di entrare in un dominio, pass dopo pass, nel senso con controlli, con situazioni varie che in qualche modo prevedono, come la scrittura un po' profetizza. Ecco, non ci siamo mai approfonditi sull'Apocalisse, qualche volta, ecco, forse oggi qualche spunto lo prenderemo, ma è bello capire che così come si sono realizzate tutte le profezie che riguardavano Cristo nel Vecchio Testamento, nei minimi dettagli, così tutta la parola di Dio in realtà ha una realizzazione profetica, così come si sono realizzate nella storia e quello che l'angelo dice alle sette chiese, ma è anche una modalità in cui realmente Dio ci parla anche oggi, anche se lì parlava delle chiese specifiche, Efeso, Tiatiri, eccetera, eccetera. E così tante cose stanno prendendo forma, c'è come un mosaico che si sta componendo ed è importante che noi cristiani possiamo avere la visione di quello che sta accadendo, possiamo non camminare come le persone che vanno così, alla sans façon, dice qualcuno, ma come qualcuno che ha una chiarezza, ha una rivelazione e che è pronto e dove soprattutto comprende una realtà importante che se ci isoliamo da Dio e tra di noi, quindi se trascuriamo quella che è una dimensione verticale, e questo sicuramente è fondamentale, ma ci saranno tempi, ci saranno momenti in cui avremo sempre più bisogno. Io dico che ne abbiamo sempre bisogno della dimensione orizzontale, abbiamo bisogno di essere uniti, abbiamo bisogno di portare i pesi gli uni degli altri, consolarci gli uni gli altri, ammonirci, esortarci, riprenderci, edificarci, ammaestrarci, tanti verbi usati di quello che Dio ci ha detto di poter fare hanno una reciprocità, non è una sola realtà personale, come a dire io mi edifico e basta, io mi consolo, io mi ammonisco, io mi esorto, no. Oggi la Chiesa sta tendendo molto alla solitudine, cioè ai credenti che sebbene poi hanno contatti virtuali di tanto genere, non hanno quello che è fondamentale nella famiglia, cioè il confronto, la relazione. E abbiamo parlato in questi due giorni di coppia e abbiamo visto che essere in una coppia comporta degli stimoli, comporta degli stress, comporta delle frustrazioni che sarebbero molto più semplici se uno avesse un marito virtuale o una moglie virtuale, cioè una moglie immaginaria, fantastica, che vede semplicemente in televisione ogni tanto, l'ascolta quando vuole, poi la spegne quando non vuole più, tac, telecomando, moglie spenta, no. E vivere nella realtà della famiglia in realtà è una cosa che ci in qualche modo crea degli attriti, delle difficoltà, e qualcuno sorride che sarebbe bello avere un telecomando per spegnere certe persone che in certi momenti proprio non le sopportiamo, tac, ed è spento, o peggio ancora, oggi siamo oltre, non spegniamo, oggi andiamo oltre perché la violenza è salita, quindi proprio direttamente eliminiamo, sparare su quello che ti fa antipatia, ma saremmo morti nel giro di un giorno, due giorni, avremmo steso a terra tutti quanti. E quello che realmente questa mattina è importante comprendere è che Dio sta cercando di portarci verso la fine dei tempi in una dimensione più forte di comunione con Lui, ma di comunione tra di noi. Infatti il titolo che ho messo a questa breve riflessione di questa mattina è proprio Uniti verso la fine, che non è solamente uniti verso la fine negativa, perché c'è anche una fine negativa, una fine umana alla nostra vita, cioè, e già questo è bello, vedere un'unità, una famiglia che sta unita e che accompagna i propri cari, i propri genitori, i propri parenti anziani, li accompagna fino alla fine, questo già è un segno di unità, è un segno di amore, ma stiamo parlando di essere uniti verso la fine dei tempi, cioè l'instaurarsi di questo regno malefico che sta bussando alla porta in maniera molto forte, che si sta imponendo, che porterà in essenza la Trinità satanica. Voi sapete che il diavolo è sempre un po' qualcuno che fa la parodia, che imita, e anche lui si manifesterà nella rivelazione del male in tre persone: il falso profeta, l'antispirito, la bestia, l'antipadre, e l'anticristo, anticristo. Quindi una trinità che è in opera. È importante capire che nella visione di Dio ci stiamo avvicinando a dei tempi belli da una parte, perché la fine sarà gloriosa, brutti dall'altra parte, perché il male, come dicevo, nelle tre forme della bestia, il falso profeta e l'anticristo, stanno cercando di pressare, e lì ci saranno degli eventi incredibili. Lì si parlerà della grande Babilonia che siede su sette monti, si parleranno dei 10 re che sono 10 corna, si parleranno di cose che sembrano cose, film di fantascienza, dei fantasy, ma in qualche modo hanno una chiara rivelazione, perché sicuramente riguardano la nostra storia, riguardano quello che Dio sta facendo, quello che Dio sta operando. E c'è un brano che mi viene in mente, è molto bello, per ora vi risparmio le parti più complesse dell'Apocalisse. Qua parla delle 10 corna, che sono 10 re, che riceveranno un potere regale insieme alla bestia e che daranno autorità alla bestia. E poi al verso 14 di Apocalisse 17 dice così: combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà. Amen, alleluia. Vediamo che nonostante il male sta avendo una grande manifestazione, l'agnello, non sta parlando di un mostro, di Mazinga o di King Kong, ma l'agnello vincerà tutte queste potenze del male, perché egli è il Signore dei Signori e il Re dei Re, e vinceranno anche quelli che sono con lui. Guardate questa specifica: i chiamati, gli eletti e i fedeli. I chiamati, gli eletti e i fedeli. Ed è importante che questa mattina tu sai che potrai vincere veramente questo attacco tremendo. Però dove il capitano, c'è un canto che dice: il nostro capitano è Gesù. Con Gesù capitano parteciperai in qualche modo, o direttamente o nello spirito, a seconda se ci siamo ancora vivi o meno, parteciperemo a questo conflitto incredibile, dove vinceranno proprio quelli che sono con Lui, i chiamati. E questo è bello perché? Perché la chiamata di Dio ti ha appartato per Lui, ti ha fatto suo, sua, ti ha messo dalla parte del suo esercito, anche se tante volte non capisci con chi stai combattendo e magari sembra che passi dall'altra sponda, sembra che alcuni tuoi pensieri non siano ancora rinnovati, ma tu fai parte dell'esercito di Dio, io faccio parte dell'esercito di Dio. E quindi la chiamata è già un aspetto fondamentale. E l'elezione è un aspetto ancora più importante, quindi non sono solamente gli eletti quelli che saranno al fianco di Cristo che combatteranno, ma anche i chiamati, e soprattutto l'espressione più bella è quella i fedeli, cioè le persone che manterranno questa fiducia, perché essere fedele significa mantenere una fiducia, mantenere una dimensione, una propensione a fidarsi di quello che Dio dice. Oggi sentiamo tante cose, tante teorie, tante cose che non vanno, ma chi è fedele a quello che Dio ci ha rivelato? Chi è fedele alla sua parola? Oggi la Bibbia sta diventando un libro obsoleto o usato in una maniera distruttiva, ma chi è fedele, chi persevera fino alla fine sarà salvato, sarà trasformato e parteciperà a questa dimensione meravigliosa in cui il mondo della luce, ecco come sentivamo il fatto che le tenebre in maniera sottile si insinuano anche con questa festa di Halloween e con tutto quello che comporta, che ovviamente è una festa che ancora ha questo compito di fare rendere le cose diaboliche come graziose, seducenti, belle da vedersi, buone da mangiarsi. I dolcini, i dolcetti sono magari buoni, gli scherzetti sono pure graziosi, ma lo scherzo e il problema è che nella dimensione in cui viviamo il male sta prendendo una forma apparentemente indolore e soprattutto come se non facesse male, come se non ci fosse niente di male. Quindi una forma indolore con sapore, perché senza sapore di solito le cose non le mangiamo, ma velenoso. Ed è importante capire che questo veleno ci sta riguardando un po' tutti. Perché? Perché il veleno si manifesta nel renderci sempre meno sensibili alla presenza di Dio, e questo è uno degli attacchi, delle strategie del male, cioè bombardarti con 10.000 pensieri, 10.000 cose, ma anche belle, legittime, alcune più sottili, alcune che ti intrigano nell'occulto, altre più invece apparentemente innocue, ma rubarti al desiderio della presenza di Dio, non farti comprendere più che il luogo più bello, il luogo migliore dove tu puoi stare e stare bene è la presenza di Dio, è la dimensione della lode. Ecco perché credo che veramente lo Spirito Santo ci stia chiedendo come Chiesa in particolare, non perché ci chiamiamo Canto di Sion, ma di entrare nuovamente, come un po' nel passato siamo riusciti a entrare, poi evidentemente quando si arriva a un livello forte di dimensione di lode e di presenza di Dio ci sono come degli effetti in cui certe cose schizzano via, certe situazioni veramente vengono evidenziate, certe problematiche vengono fuori, e tante volte, se non perseveriamo nello stare insieme, nell'essere sacerdoti, ma soprattutto leviti, cantori, ovviamente troveremo delle giustificazioni per tirarci indietro, e quel tempio di lodi che stiamo costruendo insieme verrà nuovamente a crollare. Però intanto la lode personale, ribadisco, non crolli nelle nostre vite. Veramente scopriamo, prendiamo un tempo dove, anche stando così davanti a Dio, siamo grati per quello che Lui ci ha dato, per questo fatto di essere stati chiamati, eletti e fedeli, e ancora capaci di dire: mi fido di te, Signore. Guardate che questa è una dimensione dove siamo tentati, perché spesso le circostanze diventano così difficili che perdiamo la fiducia, la speranza, non ci crediamo quasi più. E dicevo, l'attacco del male è proprio non solo singolarmente all'aspetto personale del nostro rapporto con Dio, o facendoci noi diventare Dio, o facendoci dipendere da altre cose senza le quali non possiamo fare a meno, che possono essere anche cose stupide, come a dire: io non posso fare a meno di vedere come finisce quella serie televisiva. Sì, lo puoi vedere, non è che peccato che tu dica che voglio vedere la fine, ma il discorso è che piano piano tu possa vivere sempre di più per delle gratificazioni umane, per degli obiettivi. Sentivamo questa mattina Daniela che parlava di questa cosa. Tante volte noi siamo distratti da obiettivi che non sono per forza cattivi, ma che prendono tutta la nostra attenzione, che prendono tutto il nostro coinvolgimento, e ci dimentichiamo della parte migliore. E la parte migliore non è perché alla fine ci siamo dimenticati che in qualche modo verremo colpevolizzati, ma la parte migliore ci serve per il nostro benessere spirituale. Potremmo fare mille esempi, facciamo un alimentare, però ho mangiato un po' di più, vedete un po', con un po' di pancetta è venuta fuori. Il benessere alimentare. Paolo, mettiamo che a me piace mangiare semplicemente verdura, e io mi convinco che mangio sempre verdura, magari sarà pure piacevole, perché la possiamo anche mangiare, no, proprio così squarata, ci mettiamo aceto balsamico, ci mettiamo aceto di mele, ci mettiamo quello che ci vogliamo, verdura, a un certo punto il nostro organismo comincerà ad avere dei problemi, perché mancano le proteine, o quantomeno deficitano, sono scarse le proteine. A meno che non mangi gli spinaci, anche il ferro comincia a scendere. Quindi, mangiando una determinata cosa soltanto, noi ci impoveriamo. E così è importante che comprendiamo che una delle strategie del male riguarda proprio la nostra alimentazione, cioè portarci a non mangiare quello che Dio ha preparato per noi ogni giorno. Mangiare un versetto, mangiare una rivelazione, mangiare un'opera preparata davanti a noi, un'opportunità per essere di servizio agli altri, un'opportunità per sorridere, un'opportunità per testimoniare. Sto cercando nuovamente nelle visite online di evangelizzare online, di fare pregare le persone per la salvezza online. E funziona, lo Spirito Santo funziona anche a distanza, alleluia. Quindi anche i mezzi di comunicazione, i mezzi che abbiamo dove magari non vediamo le persone faccia a faccia, possono essere sempre uno strumento dove l'amore di Dio passa, e dove trasmette veramente questa verità alternativa importante, cioè che Dio ci ha fatto nuovi e questo è il progetto. Non è una legge, non è una dottrina, non è una teoria, ma è una rinascita. E noi siamo ambasciatori di una rinascita, come a dire puoi nascere di nuovo, puoi veramente essere fatto partecipe di Dio. Ma andiamo nuovamente a questo attacco e andiamo verso la fine. Dicevo, questo attacco che verrà attraverso segni, prodigi, bugiardi, dice Paolo ai Tessalonicesi, con opere potenti, l'attacco del male per cercare di distrarre tutti e soprattutto per fregare quelli che non hanno aperto il cuore all'amore per la verità. Quindi una cosa Dio ti chiede sopra ogni cosa, di essere sincero con te stesso sempre. Di essere sincero anche quando sei sviato, di essere sincero anche quando sei su altre situazioni, cioè di non metterti un manto di religiosità, perché oggi tante persone, tanti cristiani camminano come zombie, usano un linguaggio spirituale, pace fratello, gloria a Dio, alleluia, e però dentro, come c'è stato un tempo che lo facevo anch'io, dentro erano morti, dentro io mi stavo suicidando in un periodo della mia vita, eppure nessuno se ne accorgeva. Gloria a Dio, pace fratello, il Signore ti benedica, eccetera, eccetera. Come stai? Bene, grazie a Dio. Ma dove? Tante volte mettiamo delle maschere dove non abbiamo più questo amore per la verità, dove non siamo più sinceri con noi stessi, con gli altri, e questa è la trappola più grande, perché noi possiamo essere sinceramente disperati, sinceramente in crisi, sinceramente veramente soli, però questo ci porta a scoprire un altro aspetto, che è quello che il male sta cercando di determinare, cioè quello di isolare i credenti o tutt'al più dargli un'alimentazione solamente virtuale, online, ma senza più quella dimensione di crescita, di relazione forte che ci può essere nella comunità locale. Tanti credenti oggi non frequentano più una comunità locale e trovano qualunque giustificazione per estraniarsi e per ritornare ad essere semplicemente in rapporti virtuali, ad essere semplicemente spettatori di culti, spettatori di messaggi, rifiutando quello che è una vita di famiglia, che ovviamente comporta delle difficoltà, comporta degli attriti, comporta delle situazioni difficili, ma proprio per questo comporta la possibilità di superarle, di crescere, di maturare. E come dicevamo in questi giorni, la tentazione è spesso di separarsi in maniera totale e viene ad ogni coppia normalmente. Così la sensazione, la tentazione di separarsi dall'unità, dalla comunione fraterna, dalla comunità locale, è una tentazione che è sempre presente, che è a cura del male. Perché? Perché il male sa benissimo che quando siamo isolati abbiamo ancora più pericolo di estraniarci, allontanarci, distrarci ed essere vittime poi ancora, preda di questo spirito che sta operando nella dimensione della nostra incredulità, della nostra sfiducia, del nostro rassegnarci quasi a dire la Chiesa non va. Ma quando noi diciamo la comunità non va, qualunque comunità essa sia, stiamo dicendo che Dio si è sbagliato, che Dio doveva semplicemente sviluppare un rapporto verticale, ma Dio vuole una comunità, e una comunità non tanto pro forma, ma una comunità dove si entra in relazioni vere, si entra in confronto e quindi si entra anche in difficoltà, in malintesi, in incomprensione, ma dove tutto questo diventi una scuola di vita spirituale, emotiva e psichica, perché lì realmente saremo capaci di essere in quell'esercito dove Dio ci ha chiamato e di fronteggiare quelle opere tremende e sataniche che l'Apocalisse ci mette in evidenza. Per esempio, c'è una cosa che mi colpisce questo solo, e poi vado alla conclusione. È incredibile questa descrizione di Babilonia, la grande. Dice, guardate come lo esprime in questa maniera. Allora, e vidi che quella donna, sta parlando di Babilonia, la grande, la madre delle prostitute e delle abominazioni sulla terra, e vidi che quella donna era ubriaca del sangue dei santi. Guardate che immagine incredibile. C'è come un mostro incredibile che, cioè, tante volte sapete che viene nel racconto, nel cinema, si vede questo discorso dei zombie che devono mangiare il sangue, dei vampiri, e che si ubriacano del sangue. Ma qui è un concetto non ubriaco del sangue, non è il sangue che ubriaca la bestia, non è il sangue che ubriaca il diavolo, ma il sangue dei credenti. Perché? Perché la Bibbia lo descrive come omicida fin dal principio, e voi state vedendo come questa ubriacatura sta avvenendo in tanti paesi. Tanti cristiani non si ubriacano, no, qua noi siamo cristiani che ci ubriachiamo ogni tanto. No, il male si ubriaca del loro sangue, cioè li distrugge, li perseguita, li mette in prigione, li tortura. La bestia ha questa caratteristica. Quella donna era ubriaca del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù. Quindi stiamo attenti, c'è qualcuno che si vuole ubriacare? O veramente facendoci fuori realmente, e non voglio sviluppare dei meccanismi persecutori o paranoie, ma sicuramente il diavolo non ci ama, questo è certo. O si vuole ubriacare della nostra distrazione, del nostro estraniarci, dal nostro ritirarci, dal nostro isolarci, dal nostro vivere non più né una comunione verticale né una comunione orizzontale, mentre vedete come diventiamo forti nel momento in cui cominciamo a scoprire che insieme possiamo fare le cose. Ed è bello, perché questa è una prova di come la Chiesa è proprio stata creata. Ecco, potremmo dire, Dio perché l'hai fatta, ma Dio la concepisce, non come un luogo da andare lì, ognuno dice delle parole così e poi meglio separati. Ecco, come un po' in tante chiese dice, no, meglio mantenere le distanze, perché se poi entriamo in contatto, allora meglio mantenere un rapporto formale, pace, pace, sorella, pace, pace, anzi pure stiamo a distanza, no? No, abbiamo bisogno proprio di entrare in crisi di rapporto per scoprire chi risolve le crisi, cioè Gesù in noi. Ci alziamo in piedi. E quindi mentre le tenebre si stanno facendo fitte, mentre il male sta cercando di mettere dentro di te più di tutto l'incredulità a causa di tante situazioni che stai vivendo, a causa del dolore. Ieri parlavamo che spesso appunto è il bisogno che determina poi la ricerca di qualcosa, e poi nel trovare qualcosa possiamo trovare una cosa che anziché farci bene ci distrugge di più. Mentre il male sta cercando di isolarti, mentre il male sta cercando di dirti non è bene che tu stia con gli altri, meglio che stare solo, perché sarai sempre male accompagnato in una comunità, ci sarà sempre qualcosa che non va, e questo è normale, come ci sarà sempre qualcosa che non va in un rapporto di coppia, ma è importante che questa unità che lo Spirito Santo vuole creare la recepiamo e veramente ci stringiamo tutti assieme, perché se non ci stringiamo assieme, e non in senso fisico solo, se non ci stringiamo assieme cuore a cuore, se non ci apriamo gli uni gli altri, se non ci prendiamo per mano, se non facciamo come una cordata. Sapete come gli alpinisti si legano l'uno all'altro per scalare la montagna? Se in questo periodo non ci colleghiamo bene l'uno all'altro, veramente non potremo beneficiare del supporto del gruppo e qualcuno cadrà e non ci sarà nessuno che lo rialzi. Sì, Dio ci può rialzare, ma Dio ha previsto anche che questa unità, questo essere insieme, sia un'opera sviluppata dalla nostra comunione, dal nostro stare insieme. Ecco perché ben vengano iniziative come Spazio Ascolto o altre situazioni dove veramente cerchiamo di aggregarci nell'amicizia, nel rapporto, nell'essere solidali, nell'avere una sensibilità che ci fa ascoltare l'altro e anche parlare in questa unione forte che dobbiamo assolutamente sviluppare per essere in grado di resistere alle potenze delle tenebre. Noi vinceremo non solo se ognuno di noi sta unito a Dio personalmente, ma se riusciremo a superare questa sfida della disarmonia, questa sfida della conflittualità, questa sfida della divisione, e continueremo compatti, uniti, seppure differenti, non divergenti, ma convergenti. Differenti, ma convergenti. Potete mettere questa cosa dentro la vostra testa. Non siamo uguali. Non abbiamo tutti la stessa idea, tranne su Cristo magari. Su altre cose ognuno la farebbe in una maniera diversa. Ma non permettere che la differenza crei la divergenza. Perché questo è l'opera del male. E le persone che a causa del sentirsi diversi o nel vedere diversi gli altri, nel sentirsi non in sintonia, nel sentirsi delusi, quelli che si isoleranno, quelli che si chiuderanno, ovviamente saranno circondati piano piano dalla sfera del male e in qualche modo saranno risucchiati. Non sto dicendo che saranno mandati all'inferno, ma saranno molto più fragili, e Dio vuole che la Chiesa che si prepari sia una Chiesa forte, una Chiesa gloriosa, una Chiesa che possa veramente anche andare insieme verso il martirio, una Chiesa che sia forte, santa, e come qui diceva, chiamati, eletti, fedeli, santi, santificati. Preghiamo questa mattina, perché tutto quello che sta combattendo il nemico ora viene allo scoperto. Sapete, ci sono sempre più numerose le chiese di Satana, sono ormai allo scoperto, non sono più nascoste. Il nemico viene allo scoperto con bombe pensiero, con teologie strane, con forme di pensiero distruttivo, con logiche perverse che prima non erano così, ma oggi sono diventate comuni. E piano piano c'è un lavaggio di cervello che ci interessa anche come cristiani, dove il male cerca di dire: ma che c'è di male? Ma che c'è di male? Intanto il male aumenta, ma che c'è di male? E lì abbiamo bisogno di stringerci a Dio e l'uno con l'altro. E quindi ora, mentre preghiamo, pensa veramente com'è importante, se vuoi resistere, se vuoi essere tra quelli che andranno avanti fino alla fine, di rimanere attaccato al Signore, ma di rimanere anche fedele e non abbandonare la comune radunanza, come alcuni sono soliti farlo, non tanto perché bisogna timbrare un cartellino di presenza, ma perché ogni dimensione di relazione vera, non andando là e facendo panza e presenza o occupando una sedia, ma ogni dimensione di partecipazione vera, ogni dimensione in cui ci stringiamo gli uni agli altri, ogni agape, ogni momento veramente di incontro è una vitamina spirituale che Dio ti dà perché tu diventi più forte. Quindi mancare significa indebolirsi, mancare significa non essere squalificati, non essere giudicati, ma significa non approfittare delle occasioni che Dio ci dà per crescere. E allora veramente cerchiamo di essere partecipi al massimo, sapendo che da questo ne avremo forza interiore, forza di gruppo, e questo ci aiuterà a combattere le forze delle tenebre, e non saremo schiacciati proprio perché siamo insieme, perché preghiamo gli uni per gli altri, perché ci sosteniamo a vicenda. Lì veramente saremo molto più forti. Amen. Signore, grazie perché al di là di tutto quello che sta avvenendo, al di là di tutto quello che realmente ci circonda, al di là delle tenebre che si fanno più fitte, al di là del male che sta entrando in scena in una maniera sempre più evidente con questa parodia della Trinità, al di là della bestia, del falso profeta, di tutti gli spiriti che realmente vogliono contraffare il tuo Spirito Santo, di tutti gli spiriti strani, e al di là dell'anticristo, figura che si siederà sul trono del Tempio, noi sappiamo che il tuo Spirito sta realmente soffiando proprio per prepararci, per renderci forti, per non farci disperdere dietro a stupidaggini, fesserie, cose secondarie sulle quali tante volte discutiamo, disquisiamo, e che ci fanno perdere l'unità, ci fanno perdere l'amore, ci fanno perdere veramente quel senso di forza che ci hai dato nella unità. Signore, fa veramente che possiamo comprendere questo e vivere sempre più attaccati a te, come Maria che aveva scelto la parte migliore che non le sarebbe mai stata tolta, ma poi come gruppo, Signore, per essere capaci veramente di affrontare le sfide che tu ci fai e il mandato che tu ci dai di essere tuoi testimoni, e il mandato in particolare che ci dai come Chiesa della Riconciliazione nell'essere vicino ai poveri, nell'essere vicino all'evangelizzazione e nell'essere vicino al sostegno della famiglia, Signore. Grazie, Padre, per ogni cosa, nel nome di Gesù. Amen. 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 Dio vi benedica. Buona domenica.